Buonasera.
Di vitalità della prima giornata.
Buonasera, benvenuti e benvenute a scuola e bentornati a scuola. Avete in mano un repertorio e trama con una prolunga, avete visto che l'avete, ve ne siete impossessate tutti, poi è un po'. Ci sono alcune pagine che sono fuggenti, ma sono tutte così, il ciclostile è stanco e intanto, però insomma va bene, i nostri potenti mezzi funzionano. E il nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e ellenistica procede e siamo al 20° itinerario, quindi abbiamo percorso 2/3 del nostro viaggio e siamo arrivati dinanzi al paesaggio intellettuale che prende il nome dalla parola scepsis, vi ricordate? Che significa indagine, significa ricerca, significa anche dubbio, così come la scuola epicurea, la scuola stoica, anche la scuola scettica ha avuto sul territorio dell'ellenismo una grande rilevanza che è durata nel tempo. Ora, vediamone in sintesi la parabola, è abbastanza complicata, però e bisogna che noi la prendiamo comunque in considerazione, questa parabola della scuola scettica. Poi ci occuperemo in modo particolareggiato dei suoi vari segmenti, cominciando da quelli delle origini come al solito. Guardate sul punto 1 del repertorio. La scuola scettica ha avuto inizio, come sappiamo, lo abbiamo già incontrato la scorsa settimana, con Pierrone di Elide, e ha sviluppato il suo programma con un altro personaggio che si chiama Timone di Fliunte. Poi ad Atene i concetti cardine della scuola scettica sono penetrati nell'Accademia, nell'Accademia fondata da Platone, che continuava ad esistere, sarà attiva per circa 3 secoli, e che aveva già iniziato, come abbiamo studiato qualche mese fa in autunno, probabilmente vi ricordate, a modificare la sua impostazione, ancora prima della morte del maestro. Voi ricordate che Platone era sempre in giro, non stava mai ad Atene, era sempre in giro per le isole del Mediterraneo cercando di fare la rivoluzione, quindi l'Accademia andava avanti per conto suo. E per la precisione, le idee più significative della scuola scettica hanno cominciato a contaminare tra il III e il II secolo avanti Cristo la cosiddetta Media Accademia, per volontà di uno scolarca che si chiama Arcesilao. Poi l'impostazione scettica è continuata sempre nella cosiddetta tarda media accademia, i termini sono un po' complicati ma non importa ricordarli, che però viene detta anche nuova accademia, c'è cioè una variante, tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo, con uno scolarca di nome Carneade, e tutti avete sentito nominare costui, no? Carneade, chi era costui? Ebbene, voi ricordate che Alessandro Manzoni, nel suo celebre romanzo, che prima o poi studieremo, I Promessi Sposi, fa in modo che Don Abbondio se lo domandi, no? In seguito, nel primo secolo avanti Cristo, la scuola scettica si distinguerà dall'Accademia e recupererà la sua autonomia con un pensatore che rinnova la tradizione originaria di Pirrone e che si chiama Enesidemo di Cnosso. Questa tradizione neopirroniana continua fino al primo secolo d.C. con un filosofo di nome Agrippa e successivamente tra il secondo e il terzo secolo d.C. un medico, un personaggio che abbiamo già incontrato più volte nei nostri percorsi, che si chiama Sesto Empirico, darà una fondamentale sistemazione della dottrina dello scetticismo, diventandone il testimone più autorevole. Vedete, è abbastanza complicato tutto è una specie di marchingegno, la parabola della scuola scettica, però bisogna che noi ce ne rendiamo conto. Ora, in funzione della didattica della lettura della scrittura, riprendiamo la citazione che abbiamo fatto prima, e non possiamo lasciarcela sfuggire, nel momento in cui abbiamo incontrato Carneade. Guardate, io penso che in casa di ciascuna e di ciascuno di noi ci sia un testo dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, un po' come la Bibbia, no? O come altri libri che ci sono, ma se non lo possedete, lo trovate facilmente in biblioteca, oppure sulle bancarelle, no? Nelle sue varie edizioni. Per rintracciare la citazione in cui compare il nome di Carneade, dobbiamo leggere l'inizio, è sufficiente mezza pagina, guardate, del capitolo ottavo dei Promessi Sposi. Nel senso del capitolo ottavo dei Promessi Sposi, lo scrittore fa riferimento alla sapienza politica ellenistica, quindi entra nel nostro campo, no? E tanto all'inizio quanto alla fine, il capitolo termina con un famoso brano scritto in prosa poetica che si apre con le celebri parole addio monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo, tutti lo sapete, qualcuno lo sa a memoria, no? E che fa pensare ad Apollonio Rodio e a Callimaco di Cirene, ve li ricordate? Ma Manzoni ci pensa. Il capitolo inizia con il nome di Carneade, che è lo scolarca della tarda media accademia di stampo scettico, chiamata poi la Nuova Accademia, e Don Abbondio non riesce a identificare questa figura, mentre invece conosce bene il secondo personaggio ellenistico che viene citato insieme a Carneade. Chi è questo personaggio? Beh, andate alla ricerca. E si sa che Don Abbondio ha tanti difetti, no? L'autore, sebbene con affetto, non gliene risparmia uno di questi difetti. Ma se leggete l'inizio del capitolo ottavo dei Promessi Sposi, scoprirete che Don Abbondio ha anche una grande virtù, e l'autore gliela riconosce volentieri. Una grande virtù per quanto riguarda il modo con cui si dedica alla lettura. Cioè, andate a verificare con quale metodo Don Abbondio si applica nell'esercizio della lettura. Sembra abbia frequentato un percorso di didattica della lettura e della scrittura. Naturalmente questo è il sistema consigliato da Alessandro Manzoni. Voi ne conoscete anche il nome di questo metodo. Quindi andate alla ricerca. Buon viaggio dentro il territorio dei Promessi Sposi, insieme a Carneade. Dopo la sintesi che ci ha permesso di mettere in evidenza la parabola dello scetticismo nei secoli e dopo l'invito a mettersi in ricerca nel testo manzoniano, dobbiamo dedicarci allo studio delle origini della scuola scettica, cercando di procedere con ordine in modo da capire, da conoscere e da applicarci. Ora, il fondatore dello scetticismo, abbiamo detto, è Pierone di Enide, del quale la scorsa settimana abbiamo messo in evidenza lo spirito scherzoso, senza dire però che le notizie riguardanti la figura storica di questo personaggio sono piuttosto incerte e, come succede insomma con tutti questi personaggi, sono spesso contraddittorie. Anche per quanto riguarda Pierone di Enide, il nostro principale informatore è, come al solito, Diogene Laerzio, il quale molto puntigliosamente raccoglie tutto ciò, notizie, storie, aneddoti, che riesce a trovare sul fondatore dello scetticismo, e contemporaneamente anche Diogene Laerzio è uno spirito scettico che sospende il giudizio. Afferma di non essere in grado di distinguere ciò che appartiene alla realtà e ciò che appartiene alla leggenda. Guardate sul punto 2 del repertorio. Pirrone è vissuto tra il 365 e il 275 avanti Cristo ed è nato nella regione dell'Elide, che è situata nella parte occidentale del Peloponneso. Poi prendete la carta geografica, ora questa sera prima di andare a dormire. Cioè, questa regione è famosa perché sul suo territorio si trova il celebre santuario di Olimpia e con la guida della Grecia che avrete, no, sul comodino, credo, e sulla rete potete fare un'escursione in Elide prendendo proprio come punto di riferimento il sito di Olimpia. Il primo problema che le studiose e gli studiosi si sono posti e che anche noi ci dobbiamo porre riguarda la formazione culturale di Pirrone di Elide, che è un percorso assai complesso. Dove ha studiato, con quali maestri e quali sono le sue basi intellettuali? Guarda, Pirrone, e questa è la prima ipotesi, potrebbe aver studiato in Elide presso una scuola megarica. Ora, che cos'è una scuola megarica? Attenzione, dobbiamo qui aprire una parentesi. Cioè, ne abbiamo parlato a suo tempo seguendo la figura di Socrate, ma credo sia necessario un breve ripasso. Dopo la morte di Socrate, come ricordate, nel 399 a.C., per i suoi discepoli non tira una buona aria ad Atene, quindi decidono di allontanarsi per precauzione e si rifugiano a Megara, che è una prospera polis che si trova ad ovest di Atene. I megaresi, nei secoli precedenti, erano stati grandi navigatori come i foceni e in Sicilia hanno fondato delle città che noi possiamo vedere ancora oggi come siti archeologici. Hanno fondato Megara Iblea, hanno fondato Selinunte, sarete stati molti di voi sicuramente a Selinunte, no? Ecco, e poi in Oriente hanno fondato Calcedonia e anche Bisanzio, quindi che ha avuto poi una storia notevole. Noi incontreremo Bisanzio con i suoi vari nomi. Oggi Megara è una cittadina di circa 20.000 abitanti ed è un centro agricolo dall'aspetto orientaleggiante, situato in bella posizione tra due alture, ma insomma avete la guida della Grecia lì a portata di mano, oppure avete la rete, potete collegarvi, fate un'escursione a Megara, quindi buon viaggio. Ora, i fuggiati discepoli di Socrate a Megara vengono ospitati da Euclide. Attenzione, questo personaggio non va confuso con Euclide il matematico, che abbiamo incontrato nella biblioteca di Alessandria nel mese di novembre. Euclide di Megara, 435-365 circa avanti Cristo, è il più anziano dei discepoli di Socrate e in gioventù ha studiato filosofia secondo i dettami della scuola di Elea, cioè influenzato dal fatto che nel 450 avanti Cristo Parmenide di Elea, e questo fatto molti di voi lo ricorderanno perché spesso abbiamo avuto a che fare con Parmenide, no, nei nostri percorsi. Parmenide era stato invitato ad Atene ed aveva tenuto una serie di conferenze sul tema dell'essere che avevano ispirato molti giovani che da tutta l'Ellade erano accorsi ad ascoltarlo. Quindi Euclide prima ha seguito l'insegnamento della scuola di Elea e dopo è stato attratto e ha frequentato la scuola di strada di Socrate e di conseguenza ha cercato per tutta la vita di conciliare gli insegnamenti del maestro di Atene, quindi la dialettica socratica, la maieutica, no? Sapete di che cosa si tratta, con il pensiero di Parmenide di Elea, basato sull'affermazione che voi tutti conoscete: l'essere è e non può non essere. E a Megara, la città dove è nato e ha la residenza, Euclide fonda una scuola con queste caratteristiche, socratico-parmenidee, diciamo. E La scuola megarica segue il metodo della dialettica socratica e insegna che tutte le cose di questo mondo hanno un loro valore intrinseco chiamato essere, ma si presentano anche come un insieme di apparenze, no? Chiamato non essere. E quando una persona si impegna per raggiungere un obiettivo, insegna la scuola di Leda, deve fare attenzione che l'oggetto dei suoi desideri sia per l'appunto l'essere e non l'apparire. Guardate, questo è un tema di grande attualità, no? Ora, dal momento che Socrate aveva detto che l'importante nella vita è il raggiungimento della conoscenza, perché la conoscenza è il bene, con la B maiuscola, per Euclide è stato facile mettere d'accordo il pensiero di Socrate con quello di Parmenide e concludere che il bene è l'essere, ovvero l'uno, eterno e indivisibile, mentre tutto il resto non conta perché non è, è l'apparenza alla quale siamo fortemente legati, no? Però non è quella la strada, ecco, perché la nostra vita abbia un senso. E se l'essere è il bene, se il bene è conoscenza, aspirare a conoscere e tendere all'essere. Quindi è banale, no? Dice Euclide, accontentarsi della superficiale apparenza delle cose. Pensate che non c'era neanche la televisione allora. Dal momento che Socrate aveva detto che l'importante nella vita quindi è il raggiungimento della conoscenza, questa è la strada e l'essere è quindi il territorio che noi dobbiamo esplorare. Ora, c'è chi sostiene tra le studiose e gli studiosi che Pierrone di Elide si sia formato alla scuola megarica e lì abbia riflettuto quindi su come sia difficile, se non impossibile, conoscere l'essere nella sua essenza e come sia banale fermarsi al non essere, cioè alla superficiale apparenza delle cose. Altri studiosi invece, e questa è una seconda ipotesi, attenzione, ritengono che Pirrone abbia studiato in una scuola democritea, secondo il programma atomista di Democrito, che abbiamo studiato già anche un po' di settimane fa, e abbia avuto come maestro Anassarco di Abdera. Ora, Anassarco di Abdera, attenzione, quindi dobbiamo prenderne atto, è uno di quegli intellettuali che dal 334 al 324 avanti Cristo ha seguito Alessandro Magno nella sua straordinaria spedizione verso Oriente. In autunno l'abbiamo seguito anche noi, vi ricordate? E sembra che insieme ad Anassarco ci fosse anche proprio il giovane Pirrone, suo discepolo. Questa tesi vuol sostenere, e questa è una terza ipotesi, attenzione, che in India, è perché Alessandro arriva fino all'Indo, no? Poi anzi cerca di andare oltre, però non ci riesce, e il giovane Pirrone sia venuto in contatto con quelle scuole ascetiche, con quegli asceti indiani che allora venivano chiamati gimnosofisti. Guardate, gimnos in greco significa nudo, quindi ci vengono in mente i cosiddetti santoni indiani, no? Ora, il giovane Pirrone sarebbe così entrato in diretto contatto con l'ideale dell'assoluta rinuncia e dell'impassibilità, concetto che abbiamo visto presente anche nella scuola epicurea e in quella stoica. Ora, può darsi che Pirrone, come altri intellettuali occidentali che vanno verso Oriente, no? Noi abbiamo studiato questo argomento, sia stato influenzato da una scuola indiana certamente diffusa intorno al 330 a.C. che possiamo qualificare come corrente della Siddhāvāda, un termine che in sanscrito significa della permanente ricerca, e quindi un movimento di pensiero corrispondente a quello della dottrina scettica. No? Ora dobbiamo aggiungere una quarta ipotesi che possiamo chiamare accumulativa, perché è anche possibile che Pirrone di Elide abbia fatto tutte queste esperienze, anzi ci piace pensarlo, cioè abbia seguito la scuola di Elea, la scuola di Socrate, la scuola di Democrito, la scuola indiana della Siadvada. Ora ci piace pensare che da questa fruttuosa combinazione, da questa contaminazione eterogenea, sia nata la sua formazione scettica. E noi, oltre all'insegnamento che abbiamo avuto in famiglia o nell'istituzione scolastica, quali altre esperienze importanti abbiamo fatto che possiamo definire come delle vere e proprie scuole? A volte, no? Facciamo delle esperienze, incontriamo delle persone che ci insegnano molte cose, no? O qualcosa in particolare. Ebbene, che cosa abbiamo imparato da queste situazioni di istruzione che oggi si chiama non formale, ho già avuto, no? E quindi scrivete quattro righe in proposito. Tutti abbiamo fatto delle esperienze non propriamente in una scuola, ma pur sempre di carattere educativo, formativo, di apprendimento. Per quanto riguarda la formazione intellettuale di Pirrone in relazione alle scuole da lui frequentate, si fanno, come abbiamo detto, quattro ipotesi diverse. Tuttavia, nonostante questo, la sua istruzione si sviluppa su una linea di tendenza che ha una sua logica, perché la scuola di Elea e la scuola socratica precorrono la scuola megarese, la quale prepara il terreno alla scuola atomistica, e nel loro insieme anticipano il movimento dello scetticismo. Quindi c'era già una corrente di pensiero in corso, no? E che intanto si sta sviluppando anche nelle scuole indiane contemporaneamente. Ora quindi il percorso culturale di Pirrone segue un itinerario che ha una sua coerenza, no? C'è un clima, no? Culturale in atto, no? E invece l'aneddotica biografica relativa alla figura di Pirrone di Elide è ricca di contrasti, e su questo argomento, come sapete, dobbiamo ricorrere all'ausilio del nostro maggior informatore, Diogene Laerzio, e della sua opera intitolata Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi. Ora, le notizie sulla vita di Pirrone di Elide sono contrastanti, e Diogene Laerzio ce le riporta tutte. È il primo ad affermare che il racconto della vita di Pirrone, così come quello della vita di altri personaggi della storia del pensiero umano, non è univoco. Da una parte, guardate, viene tramandata difatti la figura di un Pirrone solitario, silenzioso e indifferente a tutto, che vive secondo i modelli della scuola cinica. E sentiamo che cosa scrive a questo proposito Diogene Laerzio. Leggiamo sul nostro Legere Multum. Secondo Ascanio di Abdera, vedete, noi qui abbiamo un Ascanio del Galluzzo, ma c'è anche un Ascanio di Abdera, secondo Ascanio di Abdera, Pirrone si aprì la via più nobile alla filosofia adottando per primo il principio della catalessia, cioè dell'impossibilità di rappresentare le cose e di comprenderle, e dell'epoché, cioè della sospensione del giudizio. Pirrone diceva che niente è bello né brutto, niente giusto né ingiusto, e similmente applicava a tutte le cose il principio che nulla esiste in verità, e sosteneva che tutto ciò che le persone fanno accade per convenzione, per abitudine, e che ogni cosa non è più questo che quello. La sua vita fu coerente con la sua dottrina, lasciava andare ogni cosa per il suo verso e non prendeva alcuna precauzione, ma si mostrava indifferente verso ogni pericolo che gli occorreva, fossero carri o precipizi o cani, non avendo alcuna fiducia nei sensi. Ma secondo la testimonianza di Antigono di Caristo, erano i suoi amici che solevano sempre accompagnarlo a trarlo in salvezza dai pericoli. Ora, da questo breve brano che abbiamo letto possiamo già comunque cogliere l'occasione per mettere in evidenza quali sono gli elementi fondamentali del pensiero di Pirrone e i concetti cardine dello scetticismo antico. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il primo elemento fondamentale del pensiero di Pirrone è l'epoché, cioè la sospensione del giudizio. Cioè, abbiamo evocato più volte questo termine, no? Possiamo definirlo adesso in modo più preciso, questo concetto. Ora, l'epoché, secondo la definizione dello scetticismo antico, è lo stato mentale per cui è impossibile respingere o accettare le idee degli altri, perché anche se le idee di due persone collimano, tuttavia c'è sempre qualcosa e più di una cosa che non le rende uguali. L'idea è un elemento soggettivo, e qui Platone torcerebbe il naso, ma è vabbè, e di conseguenza risulta inopportuno voler imporre la propria idea, quindi è opportuno sospendere il giudizio in modo da né aderire e né rifiutare, ma per far emergere la necessità di una componente terza, cioè il compromesso, la convenzione, il contratto, il patto. Siccome, sostiene Pirone di Elide, è impossibile indagare sulla natura delle cose, ecco che esse risultano vere o false, belle o brutte, giuste o ingiuste, non perché siano tali in realtà, ma perché le persone hanno convenuto che siano tali. Cioè, l'idea che noi ci siamo fatti di una cosa, sostiene Pirrone di Elide, dipende dalla sensazione che individualmente abbiamo avuto di quella cosa, condizionata e condizionati da, in quel momento, dal nostro stato d'animo, innanzitutto, che influisce sulle decisioni, dalle condizioni dell'oggetto con il quale noi veniamo a contatto e dall'ambiente in cui ci troviamo. Queste cose ci condizionano. Questo fa sì che noi, in relazione ad una cosa, siccome le sensazioni variano a seconda del soggetto, dell'oggetto e dell'ambiente, non abbiamo sempre la stessa idea e quindi i ragionamenti, le conoscenze intorno ad una cosa sono sempre diversi e spesso sono opposti, per cui finiscono per neutralizzarsi a vicenda. È necessario dunque imparare a sospendere il giudizio, l'epoché, in modo da contenere il più possibile gli errori e di conseguenza diminuire in noi il tasso di turbamento, il tasso di delusione, di frustrazione. Il secondo elemento fondamentale del pensiero di Pirrone è la facoltà di non esprimersi, l'afasia. L'afasia è la virtù che ci permette di non dare giudizi definitivi. Sarà poi il precetto cristiano, riveduto e corretto, del non giudicare e di astenersi dal parlare e dallo sparlare in vano, perché queste sono pratiche che creano malintesi, spesso irrimediabili, in funzione del necessario esercizio del compromesso invece. E il terzo elemento fondamentale del pensiero di Pirrone è l'imperturbabilità, in greco ataraxia, ovvero l'assenza di angoscia e di turbamento. In definitiva, secondo il pensiero di Pirrone, non esistono valori o verità che possono essere proclamati o accettati dogmaticamente. Nulla per natura può essere considerato brutto o bello, buono o cattivo, giusto o ingiusto, vero e falso, ma è sul piano della cultura che lo si deve stabilire con delle regole condivise. A questo proposito dobbiamo citare Marco Tullio Cicerone, che nella sua opera intitolata De Finibus così scrive: per Pirrone di Elide sembra non ci sia differenza alcuna tra godere di ottima salute ed essere gravemente malati, e questa può sembrare un'affermazione velleitaria, ma in realtà è un'allegoria che ci obbliga a riflettere sul fatto che prima di tutto c'è la qualità della vita, prima del giudizio sul valore della vita. Difatti uno può essere ammalato ed essere felice, uno può essere sanissimo e può essere infelicissimo, non trovare niente che lo soddisfi. Ora, questa affermazione di Cicerone di carattere scettico è di grande attualità e ci invita alla riflessione. Scegliete, scrivete tre parole che possano, secondo voi, definire il concetto di qualità della vita. Se ne parla sempre, no? Guardate, a questo proposito, leggete le 10 parole di questa lista che sono state proposte dall'Istat in un lavoro di ricerca che ha fatto ultimamente. Benessere, lavoro, salute, divertimento, stima, cultura, immagine, viaggi, solidarietà, successo. E scegliete le tre parole, non più di tre, però, che secondo voi meglio rappresentano il concetto di qualità della vita. Poi scriveterle per la biblioteca itinerante. Vedete? Bastano tre parole a questo punto, in proposito. Leggetele bene e poi scegliete secondo la vostra esperienza o le vostre aspirazioni. Il principio dell'imperturbabilità taglia trasversalmente il triangolo delle nuove scuole ellenistiche. Sapete di che cosa si parla, perché la scorsa settimana ci siamo raffigurati il famoso triangolo delle tre scuole ellenistiche: la scuola epicurea, la scuola stoica e la scuola scettica. Questa è la figura che durante il periodo dell'ellenismo è in primo piano. E questa parola chiave la troviamo espressa anche nelle dottrine dell'epicureismo e dello stoicismo, imperturbabilità, oltre che nel pensiero scettico. E quindi, vedete, si parla di triangolo perché molte delle parole chiavi tra queste tre scuole, che si fanno una concorrenza spietata l'una con l'altra, sono però in comune. Gli aneddoti sull'imperturbabilità di Pierrone di Edite sono molti e quasi sempre, guardate, contengono tracce di comicità involontaria, perché Diogene Laerzio si diverte a trovare questi aneddoti e a lasciarceli proprio perché si diverte a leggerli. E ancora una volta il nostro informatore prediletto ce ne parla. Leggiamo solo un frammento a questo proposito, poi ce ne sono diversi. Pierrone era indifferente a tutto quello che gli accadeva intorno, e se durante una discussione il suo interlocutore lo abbandonava, la cosa non lo preoccupava minimamente. Proseguiva imperterrito a parlare e a fare domande. Un giorno, mentre passeggiava con il suo maestro Anastarco, costui cadde in un fosso ricolmo di melma. Ebbene, Pirrone non si scompose, continuò a discorrere come se nulla fosse accaduto. Dopo un po' Anastarco, tutto infangato, lo raggiunse e si congratulò con il discepolo per l'impassibilità dimostrata. Vedete? E ora questa aneddotica, che mette in evidenza più la distrazione che l'imperturbabilità, contiene molte facezie, e anche Diogene Laerzio, dicevo, sembra divertirsi a riportarlo. Sta di fatto che, attenzione però, il tema dell'imperturbabilità, la ataraxia, costituisce un argomento importante di riflessione per le nuove scuole ellenistiche. È un argomento importante soprattutto perché mette in evidenza la circolazione delle idee nelle ecumene e il rapporto che si viene a creare tra la cultura dell'Occidente e quella dell'Oriente. L'esperienza di Pirrone a questo proposito è emblematica perché costituisce un documento che fa luce sul fenomeno, di cui abbiamo già parlato in autunno, del pellegrinaggio degli intellettuali occidentali verso i territori orientali. No? La spedizione di Alessandro apre delle piste di comunicazione, queste piste, lo sapete, cominciano a essere battute da pellegrini intellettuali e da periegeti. Questi intellettuali vanno verso il corso dell'Indo, no? Sulle cui rive fioriscono le scuole vediche, cioè della sapienza indiana. Veda in sanscrito significa sapienza, che a loro volta maturavano influssi provenienti da culture poste ancora più a oriente, come la cultura cinese. Prossimamente noi faremo un viaggio da quelle parti, ci ha dato Alessandro, e ci andremo anche noi in India dalla prossima settimana, poi faremo un salto in Cina, perché anche lì succedono delle cose che hanno a che fare con, che sono simili, no, a quello che accade in Occidente, in quel territorio che chiamiamo l'ellenismo. Quando Pierrone, come abbiamo già detto, nel 334 a.C. in compagnia di Anastarco prende parte molto probabilmente alla spedizione di Alessandro Magno, per 10 anni viaggia sui territori orientali delle Cumene e viene a contatto con molte dottrine orientali che, dove il concetto di imperturbabilità, cioè l'idea del distacco dalle passioni, viene messo in evidenza con grande determinazione. Pirrone, come tutti gli intellettuali occidentali in viaggio verso Oriente, incontra molte persone dall'aspetto piuttosto strano che individualmente praticano il distacco dalle passioni. Questi individui prendono il nome di sciamani, di guru, sono monaci che appartengono, nel senso del monos, colui che vive da solo, che appartengono a movimenti di carattere contemplativo. In Oriente il fenomeno dell'anacoretismo, no, che noi abbiamo studiato nell'ellenismo occidentale, di natura taoista, zen, vedico, sapienziale, è già diffuso e risale all'età precedente, all'età chiave della storia. Abbiamo a questo proposito anche la testimonianza di un altro nostro consueto informatore, Plutarco di Cheronea, 46-125 d.C. Plutarco, nella sua famosa opera ellenistica che si intitola Vite parallele, no? L'abbiamo studiata più volte e abbiamo presentato a suo tempo in più di un percorso, mentre racconta la vita di Alessandro, descrive una scena che si presenta come un'azione di dissenso e che ci fa ricordare il ruolo che hanno avuto i Bonzi durante la guerra del Vietnam. Forse vi ricordate, siete troppo giovani, non vi ricordate, ma succedeva, no? È una scena sconcertante per la mentalità ellenistica. Cioè, in questo episodio Plutarco registra anche la presenza di Pirrone di Elide e non si lascia scappare l'occasione, come fa sempre, per inserire nella sua opera una citazione di carattere culturale. Lo scetticismo di Pirrone nel primo secolo d.C., quando Plutarco scrive, è una dottrina ormai accreditata, e in questa citazione Plutarco include, e anche questa è una sua consuetudine, il suo commento da intellettuale che ragiona però con la mentalità del secondo ellenismo greco. Ma leggiamo che cosa scrive Plutarco di Cheronea nella vita di Alessandro delle vite parallele. In Persia, all'arrivo dei soldati macedoni dell'esercito di Alessandria, un sacerdote di nome Calano chiese che gli fosse eretto un rogo a forma di altare e, dopo aver sacrificato agli dèi e augurato agli invasori un buon proseguimento di giornata, si sdraiò tra le fiamme, si coprì il capo con un velo e si lasciò bruciare vivo senza muovere un muscolo. Tra i soldati macedoni era presente anche Pirrone di Elide, che aveva accompagnato Anastarco, il suo maestro, nella spedizione. Pirrone, che non aveva mai visto una scena di questo tipo, inizialmente rimase sconvolto, ma poi comprese che con la sola forza della volontà era possibile dominare il dolore pur tra i tormenti, e cominciò a capire che l'ataraxia, l'imperturbabilità, è una condizione alla quale aspirare, anche se non è detto debba essere condotta, come in questo caso, fino alle estreme conseguenze. Vedete, è probabile che Pirrone, nella valle dell'Indo, abbia incontrato altri pensatori e filosofi chiamati gimnosofisti, di ispirazione induista e buddista, e anche appartenenti alle scuole taoiste, perché In India c'era stata, sulla via dei commerci, un'infiltrazione culturale di ispirazione cinese. Difatti Pirrone, non soltanto lui, sembra rendersi conto che per raggiungere la serenità definitiva, l'ataraxia, bisognava praticare il cosiddetto Wuwei, il non agire, cioè un concetto taoista di provenienza cinese che lascia la sua impronta nelle scuole vedico-sapienziali indiane e che poi attraverso lo scetticismo arriva in Occidente. In India prossimamente osserveremo più da vicino che cosa succede in quest'epoca sul piano intellettuale e, seguendo la via della seta, faremo anche una puntata in Cina, perché è necessario rendersi conto del fatto che la cultura dell'ellenismo non dà frutti soltanto intorno al bacino del Mediterraneo. Qualche cosa di simile a ciò che in Occidente chiamiamo ellenismo, in Oriente si era già sviluppato da tempo. Quando Pirrone ritorna in Grecia dall'India nel 324 a.C., è un uomo maturo a circa 50 anni, ha elaborato un suo pensiero di cui conosciamo le linee fondamentali e quindi decide di fondare nella città di Elide, vicino alla quale c'era il grande santuario di Olimpia, una sua scuola. Diogene Laerzio ci racconta che la scuola di Pirrone si innesta e poi si sovrappone ad un'altra scuola che a Elide si era sviluppata da tempo. Questa scuola era stata fondata da uno dei più importanti discepoli di Socrate, Fedone di Elide, e questo nome non dovrebbe esservi indifferente. Questo personaggio, Fedone, che è nato a Elide da nobile famiglia, che è stato portato ad Atene come prigioniero quando Atene conquista questa parte nord-occidentale del Peloponneso, che viene riscattato da Socrate e diventa suo discepolo e che dopo la morte del maestro nel 399 a.C. torna a Elide e fonda una scuola socratica. Ebbene, il personaggio di Fedone ci ricorda soprattutto il titolo di uno dei più celebri e dei più studiati dialoghi di Platone. Abbiamo viaggiato sul territorio della sapienza di Platone, di Socrate, di Aristotele l'anno scorso, e il Fedone, appunto, una delle opere più significative sul tema dell'anima. Il dialogo intitolato Fedone, lo abbiamo incontrato molte volte nei nostri percorsi, l'anno scorso durante il viaggio di studio del territorio della sapienza di Socrate, di Platone, di Aristotele, nello spazio dell'affresco rinascimentale della scuola di Atene. Quando Pirrone ritorna in Elide, la scuola fondata da Fedone viene assimilata dalla scuola scettica, la quale a sua volta ha in sé, nella forma, qualcosa di socratico, cioè ha in sé il concetto che non si può mai smettere di fare ricerca, che non si può vivere senza fare ricerche, che non c'è conoscenza senza il metodo della scepsis, che come sapete significa indagine, significa ricerca, significa dubbio. Diogene Laerzio scrive che la scuola di Pirrone in Elide ha delle caratteristiche particolari e, come quella di Socrate, non è concepita come una vera e propria scuola. Cioè, leggiamo che cosa scrive in proposito Diogene Laerzio. La scuola fondata da Pirrone in Elide non è che fosse proprio una scuola sul tipo della Stoa, del portico, di Zenone o del giardino di Epicuro. In verità Pirrone amava starsene sempre per conto suo, ma a volte, mentre camminava per strada, si metteva a parlare ad alta voce e siccome era sempre seguito a debita distanza da molti giovani vogliosi di imparare, finiva non volendo col fare lezioni. Questi suoi seguaci furono chiamati pirroniani o scettici o anche zotici, attenzione a dare dello zotico a qualcuno, d'ora in poi, perché quest'ultimo termine significa indagatori che indagano e non trovano mai, poi è diventato col tempo un termine negativo, in realtà. Ora, Diogene Laerzio, un termine filosofico, come dire, una scuola filosofica, inoltre ci racconta anche che Alessandro di Gianassalco di Abdera, il quale è stato, come sappiamo, il principale maestro di Pirrone, e lo ha portato con sé nella spedizione di Alessandro, diventa un discepolo della scuola scettica e comincia a seguire il precetto della Tarassia. E a questo proposito Diogene Laerzio narra un tragico e significativo episodio che ha come protagonista proprio Anassalco di Abdera, inteso a difendere i principi della scuola scettica, che spesso veniva attaccata da più parti. Si diceva che gli scettici non avessero una morale, una coerenza, e quindi venivano spesso perseguitati. E sebbene la scuola scettica non dia fiducia a niente e a nessuno, per principio, né alla verità, né all'uomo con la U maiuscola, né alla parola, tuttavia proprio per questo non abdica sul piano della coerenza. Sebbene i motti della scuola scettica siano l'essere non è e non importa che non sia, e come diceva Simone di Friunte, non solo non mi interessa il perché delle cose, ma nemmeno il perché del perché. Proprio per questo gli scettici non abdicano sul piano del coraggio e ci tengono ad affermare la superiorità dell'intelletto sulla materia. Leggiamo quindi la narrazione del tragico episodio in cui Diogene Laerzio racconta in modo un po' apologetico ma esemplare la morte di Anassarco di Abdera, convertito allo scetticismo. Un giorno a Cipro, durante un banchetto, il tiranno Nicocreonte, che si era macchiato di molti crimini, chiese ad Anassarco di Abdera se aveva gradito il pranzo, e costui con grande coraggio rispose che lo avrebbe trovato ancor più di suo gusto se insieme alla frutta gli avessero servito anche la testa di un tiranno crudele. Lì per lì Nicocreonte, che si vantava di essere amato da tutti, non capì la severa denuncia di Anassarco e lo lasciò partire incolume. Ma poi il tiranno fu messo sull'avviso dai suoi consiglieri, così che quando qualche anno dopo la nave su cui viaggiava Anassarco fece naufragio sulle spiagge di Cipro, il tiranno poté compiere la sua vendetta. Anassarco, che nel frattempo da maestro di Pirrone era diventato discepolo della sua scuola Eneide, fu imprigionato e poi fu condannato ad essere messo dentro ad un grande mortaio dove veniva colpito con pesanti pestelli di ferro dai suoi carnefici. Si dice che durante la tortura il filosofo abbia urlato al tiranno: puoi pestare il sacco di Anassarco, ma non Anassarco. Ecco, quindi puoi uccidere il corpo, ma non l'intelletto, quello che ha prodotto intellettualmente Anassarco. Abbiamo detto che le notizie sulla vita di Pierrone di Elide sono contrastanti e che Diogene Laerzio è il primo ad affermare che il racconto della vita di Pirrone, così come quello della vita di molti altri personaggi della storia del pensiero umano, non è univoco. Quindi da una parte viene tramandata la figura di un Pirrone solitario, silenzioso, indifferente a tutto, e questo aspetto del personaggio lo abbiamo osservato. Ma oltre a questa immagine c'è anche quella di un Pirrone modesto e prudente che vive la sua vita nell'ambito della famiglia e passa le giornate aiutando la sorella che fa la levatrice, come la mamma di Socrate, facendo il casalingo. Ora, Diogene Laerzio riporta la testimonianza di chi dice che Pirrone, siccome la sorella è sempre in giro per svolgere il suo lavoro, si dedica alle faccende di casa, si prende cura dell'orto e del frutteto, governando i polli, badando al maiale, e Pirrone, in questa seconda versione, risulta comunque essere una persona distaccata dalle consuetudini. Anche il fatto di occuparsi di economia domestica è per un uomo del suo tempo piuttosto insolito. È però un consiglio di stampo socratico. Diogene Laerzio scrive: Pirrone si dedica alle faccende di casa, si prende cura dell'orto e del frutteto, governando i polli e badando al maiale con spirito scettico. Che cosa significa questa affermazione? Cosa significa occuparsi di economia domestica con spirito scettico? Bisogna riflettere, così magari lo facciamo anche noi. Significa che si dedica a questa attività standosene da solo, preoccupandosi solo di insegnare a se stesso, perseguendo la taraxia? Oppure significa che indaga, che fa ricerca sul campo, che inventa nuove ricette, che esercita la scepsis? Oppure tutte e due le cose insieme? Ora, questi interrogativi fanno emergere un intreccio filologico che, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, ci porta di fronte, sempre con spirito scettico, ad un ulteriore interrogativo. Non sarà per caso o per necessità stato proprio Pirrone di Elide che indaga, con spirito scettico, che cosa fa? Indaga, no? Tra il frutteto, il porcile, la cucina, non sarà stato lui a scoprire il mirabile accostamento tra i fichi e il prosciutto, o tra il melone e il prosciutto, o tra il formaggio con le pere? Qui con spirito scettico si indaga e quindi si scopre. Indagare vuol dire sperimentare, vuol dire. Non sono diventato matto. Il fatto è che questa citazione estemporanea, tra virgolette, è utile per introdurre uno scrittore che con spirito tassativamente scettico, quindi siamo in linea, affronta questo tema. Ogni tanto sugli itinerari dei nostri percorsi questo scrittore fa capolino attraverso le sue opere, nelle quali sembra emergere uno svagato candore da poeta dell'assurdo, ma in realtà nelle pagine di Achille Campanile 1900-1977 spunta l'occhio vigile di un attento osservatore che, con spirito scettico, indaga sulle comuni debolezze, sulle insultaggini e sulle malinconie con le quali tutti noi facciamo i conti. Ancora una volta, quindi, apriamo uno dei suoi libri, che si intitola Gli asparagi e l'immortalità dell'anima, e ne leggiamo, a proposito di ciò che abbiamo detto, due pagine. Noi ci domandiamo se sia un cavillo rapportare tra loro gli asparagi e l'immortalità dell'anima. Un cavillo, abbiamo visto quanto durano i cavilli, che potenzialità hanno, e se lo è, come si sa, questo cavillo galippa anche in questo caso. Un'altra buona cura è quella dei fichi col prosciutto. Anche il melone col prosciutto fa bene. So che il medico me l'ha ordinato e ne ho tratto beneficio. Per di più, è una delle poche cure che faccio senza repugnanza, la preferisco ad altri sistemi terapeutici. Volete paragonare un'iniezione a un piatto di melone e prosciutto? Il melone col prosciutto sembra sia particolarmente indicato per le malattie nervose. Conosco un tale, nervoso all'eccesso, che quando nella stagione estiva non trova a tavola il melone col prosciutto dà incandescente, e appena lo vede si calma come per incanto, gli passa la crisi. La sola vista del melone col prosciutto ha su di lui un'azione sedativa, la taraxia. Cioè, una volta visitai un ospedale dove tutti gli ammalati erano curati esclusivamente col melone e prosciutto. La mattina, all'ora della visita, i medici, accompagnati dall'infermiere con le tabelle cliniche, facevano il giro dei padiglioni e davanti a ogni letto prescrivevano, secondo la gravità dei mali, mezzo melone, mezzo chilo, prosciutto netto, 3 etti di meloni in ghiaccio e 4 fette di prosciutto di montagna vecchio. In sostanza, i meloni venivano considerati come delle grosse pillole. Dietro il gruppo dei sanitari in camice bianco si vedeva silenziosamente avanzare su ruote gommate lungo le corsie uno di quei carrelli di ristorante con sopra grossi salami alzate di frutta, prosciutti intieri. Gli ammalati supini sui candidi letti solo alla vista dei medicinali si animavano. Poiché mi è capitato di accennare al prosciutto, e non so quando la mia buona stella mi concederà di parlarne un'altra volta, ne approfitto per fare alcune osservazioni su quest'ottimo salume che io tanto amo crudo quanto trascuro cotto. Mi è avvenuto talvolta di sentire lamentare a tavola, specie da qualche padrona di casa davanti ai suoi ospiti, che il prosciutto fosse tagliato male, cioè a fette non abbastanza sottili. In questi casi, non l'ho confessato, ma segretamente mi sono compiaciuto che fosse tagliato male. Sarò cinico, ma non me la sento di dire una cosa per un'altra. Crudo, stagionato, con pochissimo grasso, in fette un po' spesse, così va mangiato il prosciutto da chi sa intenderne la poesia, ben inteso accompagnato con un vinello leggero. E se non temessi di offendere i sentimenti di una forte e numerosa falange di persone dal gusto rovinato, non esiterei a dire abbasso il prosciutto cotto, ma di questo ed altre questioni affini mi riprometto di trattare con la necessaria larghezza in un'opera che intendo scrivere sul prosciutto quando non avrò altro da fare. Per tornare al tema, lasciatemi dire che il melone col prosciutto, i fichi col medesimo, il formaggio con le pere appartengono a quei grandi binomi internazionali di fronte ai quali tutti ci inchiniamo senza tentare di indagarne il mistero. Perché il melone col prosciutto e non col manzoletto? Perché il formaggio con le pere e non, puta caso, con le fragole? Di questi misteriosi e famosi accoppiamenti, altri esempi minori, ma non per questo meno notevoli, sono l'insalata con le uova sode, i carciofi con la coratella, quest'ultimo tuttavia limitato alla zona di Roma e provincia, la polenta con gli uccelli e altro. Io mi domando chi sarà stato l'inventore, ad esempio, dei fichi con prosciutto. Come gli sarà venuto in mente questo geniale accoppiamento? Chissà quante indagini e quante prove avrà fatto prima di giungere alla combinazione che doveva avere tanta fortuna, perché in apparenza non c'è alcun nesso tra i fichi e il prosciutto, ma la loro unione, bisogna riconoscerlo, è delle più felici. L'inventore avrà fatto lunghi esperimenti, approfondite ricerche, avrà provato a combinare i fichi con le bistecche e dopo aver assaggiato avrà detto scoraggiato, scottendo il capo, non ci siamo ancora. Più volte sarà stato tentato di mandare al diavolo le faticose ricerche, ma la buona compagna della sua vita l'avrà esortato a perseverare, ad avere fede nel successo. E lui allora, animato da novella energia, avrà provato a combinare i fichi con gli spaghetti, nuovo insuccesso, nuovo scoraggiamento, oppure con i latticini, o il prosciutto con le susine, o con le banane, o con le mele. Avrà passato notti insonni, la famiglia avrà camminato in punta di piedi per non disturbarlo, sarà stato d'umor nero per settimane e finalmente là, la rivelazione, i fichi col prosciutto, fu un trionfo, la fortuna assicurata. La cosa è anche più notevole se si pensa che cronologicamente i fichi sono nati molto tempo prima del prosciutto, per secoli e secoli essi non ebbero con chi accoppiarsi, per millenni rimasero soli. Oppure può darsi che l'importante scoperta, come molte altre scoperte, sia dovuta al caso. Un giorno forse un filosofo, forse bisogna dire, lo scettico in cucina, o meglio uno scienziato, stava mangiando pane e prosciutto sotto un albero di fichi e gli sarà cascato il fico in bocca. Newton, quando stava sotto un albero, gli cadde una mela sulla testa, scoperse la legge della gravitazione universale. Lui avrà scoperto una cosa almeno altrettanto utile all'umanità, i fichi col prosciutto. A proposito di Newton, a qualcuno può sembrare strano che una così grande scoperta sia legata alla caduta di una mela. Invece è la cosa più naturale di questo mondo. Il famoso fisico stava sotto un albero quando gli cadde la mela sul capo. Non avendo altro da pensare, cominciò a pensare a questa storia della mela caduta. Si sa infatti che i grandi pensatori sono quelli che non hanno pensieri, altrimenti avrebbero altro a cui pensare. Dunque si mise a pensare, come mai la mela cade in giù invece che in su? Certo, per fare queste grandi scoperte, oltre che grandi geni, bisogna essere anche un po' imbecilli. Come può venire in mente a qualcuno che una cosa possa cadere in su? Così, a furia di pensare che le cose che cadono hanno la curiosa abitudine di cadere sempre dall'alto in basso e che mai, guarda caso, se ne vista una che cadesse dal basso in alto, il famoso scienziato, che è, che non è, arrivò a scoprire la legge dell'attrazione universale. Difatti pensò, se una mela fosse tirata in su, cadrebbe in su invece che giù, bella scoperta direte. Eppure prima di lui nessuno ci aveva fatto caso, e sì che le mele mele dovevano esserne cadute miliardi di miliardi, e chissà quante altre grandi scoperte si potrebbero fare se facessimo caso a tutte le altre cose ovvie che succedono intorno a noi e di cui forse nemmeno ci accorgiamo o a cui non riflettiamo abbastanza. Speriamo non succeda con la sostituzione. Sempre a proposito del grande fisico, mi domando se avrebbe ugualmente scoperto la legge della gravitazione universale ove invece che sotto un albero di mele si fosse trovato sotto un albero di cocco. Pirrone di Elide, anche nella versione in cui si dedica all'economia domestica, viene considerato una persona degna di grande rispetto e quindi riceve pubblici onori, e la sua città natale, come ci informa Diogene Laerzio, lo elegge sommo sacerdote, e anche nella stessa Atene viene degnamente onorato. Pirone, scrive Diogene Laerzio, vive fino a 90 anni, merito della taraxia, e forse è proprio vero che la riduzione dei turbamenti allunga la vita, e sempre sull'esempio di Socrate non ha voluto lasciare niente di scritto, non ha voluto pubblicare nessuna opera, ma questo fatto non significa che non usasse la scrittura, l'esercizio della scrittura allarga e allunga la vita. Lo dimostra il fatto che ha compiuto più di 90 anni, quindi è sicuramente scritto. Il suo è un insegnamento volto a motivare l'indifferenza e l'imperturbabilità, due atteggiamenti che caratterizzano il suo stile di vita e il programma della scuola scettica. Pirrone di Elide non vuole costruire vere e proprie formulazioni teoriche come fanno gli epicurei e gli stoici, ma per confutare i filosofi dogmatici preferisce proporre concretamente il suo esemplare stile di vita. Ci pensa però il suo successore, Timone di Friunte, a mettere per iscritto il pensiero del maestro, anche se noi non sappiamo bene quanto l'intraprendente Timone abbia tolto e abbia aggiunto di suo al pensiero di Pirrone. Timone di Friunte è un tipo diverso rispetto a Pirrone di Elide. Guardate sul punto 4 del repertorio. Tanto Friunte, dove è nato Timone, è un'antica città del Peloponneso, in Argolide, poco distante da Sicione. Friunte è stata una polis sempre schierata con gli Spartani, e nel corso delle guerre persiane gli oblinti di Friunte fanno parte dei 300 che hanno combattuto e sono morti col re spartano Leonida alle Termopili, e poi gli arcieri di Friunte sono stati inquadrati nei ranghi dell'esercito di Sparta nella famosa battaglia di Platea nel 469 a.C., quando l'armata greca, ateniesi, spartani e tebani, al comando di Pausania, sconfigge definitivamente i persiani guidati dal generale Mardonio, mentre il re dei re, il persiano Serse, figlio di Dario, era già fuggito a gambe levate. Durante la guerra del Peloponneso, tra il 431 e il 404 a.C., naturalmente Friunte è stata alleata di Sparta contro gli ateniesi. Oggi Friunte rimane un sito archeologico dove ci sono le rovine di alcuni templi e un tratto delle poderose mura. E allora, siccome stiamo visitando le città ellenistiche, no, e ce n'è già un bel catalogo, fate una visita al sito di Friunte e anche alla cittadina di Sicione, che siamo a 30 km da Corinto, che è stata nel VI secolo a.C., Sicione, una polis molto florida, dove si è sviluppata una famosa scuola di pittori, scultori, ceramisti, e dal IV secolo a.C. è stata una elegante città ellenistica. Quindi, utilizzando l'enciclopedia, la guida della Grecia e collegandovi alla rete, fate una visita a Fliute e a Sicione. Buon viaggio. Abbiamo affermato che Timone di Fliute è un tipo diverso rispetto a Pierone di Elide. Timone, infatti, al contrario del suo maestro, è attratto dalla fama letteraria. Scrive molte opere, tra cui poemi epici, tragedie, drammi satireschi, ma queste opere sono andate tutte perdute, tranne una serie di frammenti. Guardate sul punto 5. Di Timone di Fliute, che è vissuto tra il 320 e il 230 circa avanti Cristo, ci sono rimasti 140 famosi versi di un poema in tre libri intitolato Silloi. I Silloi, o Silli in italiano, sono poesie irrisorie e satiriche da cui emerge la costante polemica tanto nei confronti dei filosofi dogmatici, cioè peripatetici, aristotelici e accademici platonici, quanto nei confronti delle contemporanee scuole epicurea e stoica. Per questo motivo Timone di Fliute è stato soprannominato il sillografo e durante il Medioevo lo si cita con questo appellativo. Con Timone di Fliute lo scetticismo si evolve da messaggio di salvezza individuale adatto per una cerchia ristretta di persone, si trasforma in una dottrina rivolta ad un pubblico più ampio, con una sua posizione teorica che sostiene un discorso culturale in competizione con le altre scuole del passato e del presente. Timone di Fliute mette bene in luce il fatto che i caratteri della dottrina della scuola scettica sono stati in parte mutuati dalla scuola megarica. Timone, così come Pirrone, si forma in una scuola megarica dove è in evidenza la dialettica socratica. E poi dalla scuola di Elea, puntando l'attenzione però non sul pensiero di Parmenide o su quello di Zenone, ma sulle idee del fondatore di questa scuola che più volte abbiamo incontrato e studiato, il fondatore della scuola di Elea, cioè Senofane di Colofone, che viene considerato da Timone di Fliute il rappresentante per eccellenza del pensiero antidogmatico, il primo importante sostenitore dell'idea che non esiste una verità assoluta, ma si determinano soltanto rapporti convenzionali, no? Contrabbandati spesso per verità oggettive. Per questo motivo Timone di Fliute dichiara che l'unico filosofo che possa essere salvato è proprio il vecchio, o l'antico, se volete, Senofane di Colofone, il quale esce dall'anonimato proprio in età ellenistica. Prima non veniva mai preso in considerazione da nessuno. E se noi ce ne ricordiamo oggi, visto che è stato sistematicamente rimosso, è perché la scuola scettica ne ha salvato la memoria, citandolo come suo precursore. Ma chi è Senofane di Colofone? Ve lo ricordate? Dobbiamo fare un rapido ripasso e dobbiamo anche mettere in condizioni le persone che non conoscono questo personaggio di capire di che cosa stiamo parlando. Intanto Colofone, guardatevi sul punto 5, a proposito di ricognizione delle città ellenistiche, in funzione dei viaggi futuri che farete, Colofone, o dei viaggi virtuali che potete fare anche subito, la città dove Senofane è nato intorno al 570 a.C. è una polis della Ionia e ne rimangono i resti, quindi cercate questo sito sull'Atlante, sulla guida della Turchia, in rete. Ebbene, Senofane di Colofone ha scelto di stabilirsi a Elea. Elea si trova nel Cilento, si trova nella campagna Felix, lo sapete, dove è morto intorno al 490 a.C. Oggi il bel sito archeologico di Elea si chiama Velia, Velia è il nome che gli hanno dato i romani, e si trova nel silenzio. Molte e molti di voi questo luogo così importante per la storia del pensiero umano lo hanno visitato tante volte, no? Ci sono anche andati appositamente, e non solo sulla guida della campagna o sulla rete, anche materialmente. E beh, se non lo conoscete o se non vi ricordate com'è fatto, fate un'escursione a Veglia o con la guida della campagna oppure sulla rete. Se non fate di Colofone, non è tanto lontano da qui, Veglia, che si può andare agevolmente, non ora che c'è la scuola. Se non fate di Colofone, ha deciso di stabilirsi ad Elea quando è stato esiliato dalla sua città, a causa di una polemica nel corso della quale lui sostiene caparbiamente la non esistenza degli dèi. Per questo motivo è stato processato, condannato, perché lui non ritratta ed esiliato. Naturalmente agli dèi non ci credeva nessuno, ma sapete come si sente. Xenofane è il primo pensatore che critica e che smentisce la teologia orfica tradizionale, cioè mette in ridicolo gli dèi, scrivendo che queste figure se le sono inventate gli esseri umani come modello dei loro vizi e dei loro difetti, dei loro usi e dei loro costumi. Ora, a Colofone, Xenofane viene condannato per empietà, perché la sua proposta di abolire gli dèi significa eliminare un fiorente commercio. Quello degli dèi è un mercato florido e redditizio. Liquidare gli dèi vuol dire smontare tutto il meccanismo dell'economia sacrale, delle rendite speculative sulla superstizione, che è sempre stato un terreno di lucrosi guadagni, di torbidi interessi per le classi dei sacerdoti, dei maghi, degli indolini, degli imbonitori di tutti i tempi. Per far aprire gli occhi alla gente credulona, bisogna commettere peccato, quindi pagare personalmente. È un reato punito con l'esilio, quello di cercare di far ragionare le persone, perché Xenofane non si ferma lì, vuol fare un discorso molto più articolato e vuole riflettere su questo concetto della metafisica. Non fa mica una campagna così contro gli dèi a vuoto. C'è qualche cosa che naturalmente lui vuol dire di positivo. E Xenofane concepisce razionalmente l'idea di Dio, e razionalmente Dio o un essere superiore, no? Può essere pensato solo al di là, ecco, della natura umana. Quindi è un tema di riflessione che è serio, di seria portata. Ora, quando Xenofane approda sulle coste della campagna Felix, nella prosperosa polis Elea fondata dai focesi, viene accolto con simpatia, perché lì c'è una mentalità più aperta, e Xenofane diventa con le sue idee l'ispiratore della prestigiosa scuola di Elea. E poi, un po' di secoli dopo, come stiamo studiando, contribuisce anche alla formulazione del pensiero della scuola scettica di Pirrone di Elide e di Timone di Cleonte. Il poeta Xenofane trasferisce ad Elea il suo repertorio, è un cantautore Xenofane, e demolisce la religione antropomorfa fondata sui miti, sui racconti allegorici, ironizza sul concetto degli dèi che assomigliano agli uomini soprattutto nei loro difetti, e dà inizio al pensiero della metafisica razionale. Se c'è un Dio, se c'è un essere superiore, se esiste un terreno della metafisica, è definibile solo con un concetto teoretico. I frammenti che sono rimasti dell'opera di Xenofane mettono bene in evidenza come il dogmatismo, il catalogo delle verità assolute, non sia di origine divina, ma nasca dall'autoritarismo dei poteri terreni, che pretendono di avere un filo diretto con il mondo immaginario degli dèi. Ora, la riflessione che i frammenti di Xenofane innescano porta allo sviluppo, soprattutto in età moderna, del cosiddetto misticismo laico. non è Dio che si presenta direttamente alle persone, ma è la persona che, usando la ragione, cerca di definire il teorema di Dio con valori umani, per esaltare valori umani. E secondo Senofane, le caratteristiche di una eventuale entità divina le possiamo definire solo con la ragione, non sotto l'influenza del mito, della superstizione, della devozione. Quindi la definizione del concetto di Dio non ha niente a che fare con la tradizione leggendaria legata agli dèi, afferma Senofane. La teologia è una disciplina che deve fare affidamento sulla ragione, relegando il mito nel suo ambito, che è quello letterario. Leggiamo ora, per rinfrescarci la memoria, alcuni frammenti di Senofane di Colofone. Questi frammenti sono stati letti con attenzione, salvati anche, da Simone di Cliunte, dai quali ha preso spunto, tanto dal punto di vista formale quanto contenutistico, per comporre i suoi silloi. Leggiamo quindi i frammenti che ci rimangono di Senofane di Colofone. Omero ed Esiodo hanno attribuito agli dèi tutto ciò che per gli umani è riprovevole: rubare, fare adulterio, ingannarsi a vicenda. I mortali si immaginano che gli dèi siano nati e non abbiano vesti, voce, e che abbiano vesti, voce e figura come loro. Ma se i bovi, i cavalli e i leoni avessero le mani e potessero disegnare con le mani e fare opere come quelle degli umani, simili ai cavalli, il cavallo raffigurerebbe gli dèi, e simili ai bovi, il bove. Gli etiopi dicono che i loro dèi hanno il naso camuso e sono neri, i traci che hanno gli occhi azzurri e i capelli rossi. Gli dèi non hanno certo svelato ogni cosa ai mortali fin da principio, ma è, attenti alla parola, indagando, sceptone, attenti a questa parola, che gli umani trovano a poco il meglio. Un solo Dio, il più grande fra tutti gli umani e dei, né per la figura, né per i pensieri simili ai mortali, tutto occhio, tutto mente, tutto orecchio, senza fatica scuote tutto con la forza della mente, rimane sempre nello stesso luogo immobile, né gli si addice spostarsi or qua or là. Ora, non è difficile capire che il frammento più significativo di Senofane che si presenta alla nostra attenzione è quello in cui leggiamo: ma è indagando, è sceptone, che gli umani trovano a poco il meglio. E è nell'opera di Senofane, quindi, che Timone di Cliunte trova il termine adatto per definire il concetto della scepsis, cioè dal verbo sceptone, fare ricerca, cioè utilizzato da Senofane per definire la necessità di ricercare, l'esigenza di indagare in modo permanente per migliorare gradualmente la qualità della vita. E questo frammento di Senofane di Colofone può essere considerato il manifesto dello scetticismo? Non ne abbiamo la certezza, ma questa è un'ipotesi molto accreditata. Abbiamo detto che Timone di Cliunte è autore di un'opera in tre libri intitolata Filloi, della quale ci sono rimasti una serie di frammenti. Il frammento superstite più significativo dei Filloi è quello in cui Timone di Cliunte fa una vera e propria sintesi del pensiero di Pirrone, del suo pensiero e della dottrina scettica. Questo frammento viene chiamato anche il nocciolo. Guardate, in greco, kerygma. Tenete a mente questa parola, perché quando a primavera incontreremo Paolo di Tarso, questa parola avrà una rilevanza, la parola kerygma, che vuol dire il nocciolo. Qual è il nocciolo del problema, del tema, della frase? Ora, leggiamolo per constatare che non facciamo nessuna fatica, insomma, avendo studiato ora il pensiero di Pierrone di Enide e avendolo incontrato, non facciamo fatica a capire questo breve testo, magari si fa fatica a leggerlo in alcuni punti. Chi vuole essere felice deve guardare a tre cose: quale sia la natura delle cose, che atteggiamento dobbiamo assumere rispetto ad esse, infine che cosa ci risulterà da tale atteggiamento. Pirrone ha dichiarato che quanto alle cose, esse sono del pari indifferenti, incerte e dubbie. Per questo né le nostre sensazioni né le opinioni sono veraci o fallaci. Per questo dunque bisogna astenersi dal dare giudizi definitivi, ma è necessario, lì forse manca un accento, aggiungetelo, sospendere l'opinione, e poiché senza inclinazione e senza agitazione, dicendo intorno ad ogni cosa che non più essa è di quanto non sia, o che è e anche che non è, o che né è né non è. Io, Simone, posso affermare che chi si mantiene in questo atteggiamento, anzitutto, conseguirà la capacità di non esprimersi in vano, la fasia, e poi l'imperturbabilità, ataraxia. Vedete, ci sono in questo frammento tutte le parole chiave dello scetticismo. Ma quali testimonianze reali o leggendarie rimangono su Simone di Friulte, al quale la storia del pensiero umano deve la formulazione del pensiero scettico? Beh, ancora una volta è il nostro informatore, Diogene Laerzio, no? A tramandarci delle cose. Come si presenta la figura di Simone di Friulte secondo il racconto di Diogene Laerzio, il quale, come al solito, si mette al corrente su molti particolari con quella leggerezza di carattere aneddotico che stimola la riflessione e che diverte. Leggiamo che cosa scrive in proposito Diogene Laerzio. Timone di Friunte, figlio di Dimarco, era un ballerino. Quindi vedete questi personaggi, come uno era un pugile, l'altro era un maratoneta, questo è un ballerino. Si trasferì, quindi partono tutti da, scoprono strada facendo la cultura e quindi la loro vocazione. Si trasferì ben presto a Megara, dove seguì le lezioni della scuola di Stilpone Megarico. Si dice anche che Timone fosse orbo e fosse amante del vino, e che abbandonò questa inclinazione quando si convertì allo scetticismo dopo aver conosciuto Pirrone di Enide. Il loro incontro avvenne per strada mentre andavano allo stadio. Aristocle, un peripatetico che odiava Timone, dà testimonianza dell'incontro tra Timone e Pirrone in una sua opera, dicendo che quando vide Timone accanto a Pirrone, gridò contro di loro queste parole: «O Timone, o uomo da poco, tu che dici di non credere in nulla, come fai a dire di aver conosciuto Pirrone?» E lo stesso stupendo Pirrone, in questo fausto giorno, mentre si avvia a vedere le gare fittiche insieme a te, lo sa di andarci o cammina a casaccio come un rimbambito? Timone non si lasciò neppure sfiorare da questa invettiva feroce, mantenne la massima imperturbabilità, e proprio per questo Pirrone lo ritenne da subito il suo discepolo prediletto. Di Timone di Friulte si ricorda una frase nella quale può essere riassunto il suo pensiero: che il miele sia dolce mi rifiuto di asserirlo, ma che mi sembri dolce lo posso garantire. La scuola scettica, così come quella epicurea e quella stoica, ha elaborato un concetto significativo che si è poi ulteriormente sviluppato nei secoli del Medioevo e dell'età moderna. Un concetto che Simone di Friunte sintetizza nella sua opera e che emerge da un frammento dei Silloi. Leggiamo questo frammento che non ha bisogno di nessun commento per essere compreso. Nelle situazioni della vita quotidiana, prima di esprimere giudizi affrettati e irrevocabili, dobbiamo fermarci a riflettere e poi dobbiamo sussurrare a noi stessi: ciò che io adesso credo assolutamente vero, domani potrebbe essere solo probabile. E ora, prima di concludere, riprendiamo il discorso che abbiamo lasciato in sospeso all'inizio di questo itinerario, quando abbiamo detto che ad Atene i concetti cardine della scuola scettica sono penetrati nell'Accademia, quella di Platone, che continuava ad esistere, sarà attiva per circa 3 secoli l'Accademia di Platone, il cui programma aveva già cominciato, come sappiamo, a discostarsi dalla sua impostazione originaria ancor prima della morte del maestro, della morte di Platone. L'irruzione della scuola scettica nell'Accademia platonica costituisce, guardate, un fatto veramente singolare, perché il pensiero scettico combatte il dogmatismo, no? Quindi gli scettici avrebbero dovuto tenere le distanze dalla scuola platonica, che era considerata una scuola dogmatica per eccellenza, da Pirrone e da Timone. Ma vedete, i tempi cambiano. Le idee più significative della scuola scettica, quindi l'epochè, la ataraxia, la fasia, come abbiamo detto all'inizio, hanno cominciato a contaminare tra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo la cosiddetta media accademia, per volontà di uno scolarca di nome Arcesilao. È un platonico che si converte allo scetticismo. Ma chi è questo Arcesilao di Pitane? Guardate qui il punto 6. Arcesilao, che è vissuto dal 315 al 241 circa avanti Cristo, figlio di Teute, nato a Pitane, una città dell'Asia Minore, ma fin da giovane si trasferisce ad Atene, dove si iscrive al liceo, che è la scuola aristotelica, e studia come discepolo molto stimato di Teofrasto, che abbiamo già incontrato in questo percorso. Poi si iscrive all'Accademia e nel 268 avanti Cristo ne diventa scolarca, e, come abbiamo detto, con lui la scuola di Platone subisce o prende una profonda svolta. Arcesilao, come sappiamo, è stato il fondatore della cosiddetta media accademia, che ha come caratteristica quella di avere un indirizzo scettico. Arcesilao fonde insieme il concetto del mondo delle idee di Platone con le parole chiave della scuola di Pirrone. E Arcesilao reintroduce nel programma dell'Accademia il concetto dell'ironia socratica, che è il ragionamento che smantella il dogmatismo, ricordate Socrate, la dialettica socratica, per far emergere una verità morale. L'idea di Socrate è un concetto che anticipa quindi il pensiero scettico. E poi Arcesilao riprende e valorizza i motivi dialettici, cioè le riflessioni che mettono in discussione la verità assoluta contenuti nell'opera di Platone. Arcesilao fonde insieme queste idee e colora di scetticismo tutto il programma dell'Accademia. Poi l'impostazione scettica è continuata, sempre nella tarda media accademia, che poi ha preso il nome di nuova accademia, nel secondo secolo avanti Cristo, con uno scolarca di nome Carneade, appunto. Chi era costui? E insieme a Don Abbondio, ce lo dobbiamo domandare anche noi, Don Abbondio non è mai arrivato a capire chi era costui. Ma guardate sul punto 7 del repertorio: Carneade, che è vissuto tra il 213 e il 128 avanti Cristo, è nato a Cirene, una città che abbiamo già visitato ai primi di dicembre dello scorso anno, ricordate. Le fonti riferiscono che Carneade è stato un uomo di vasta cultura e di eccezionale abilità oratoria. Ecco chi era Carneade. La fama di Carneade è legata soprattutto a un viaggio che ha fatto a Roma come ambasciatore insieme a due altri personaggi, all'aristotelico Critolao e allo storico Diogene di Babilonia. Il motivo del viaggio di questi tre intellettuali ellenistici a Roma era quello di chiedere l'annullamento di una multa di 50 talenti, qui cara, che il Senato romano aveva inflitto alla città di Atene per tutta una serie di inadempienze di carattere fiscale, insomma cercavano di non pagare le tasse ad Atene, ma a Roma erano molto rigidi su questo. A Roma, oggi non ce ne ricordiamo più queste cose, che era Caput Mundi, la capitale del mondo, Carneade, Critolao e Diogene decisero, soprattutto Carneade che era più titolato, di far vedere ai romani, i romani avevano visto, ma quale fosse il valore degli intellettuali ellenistici greci nell'arte dialettica. I tre ellenisti ateniesi furono invitati al foro e si esibirono davanti a un folto pubblico in una serie di conferenze durante le quali lo stesso oratore, nella prima parte, sosteneva una tesi e nella seconda parte sosteneva la tesi opposta smontando quella di prima. Ora, su quale argomento pensate sia necessario oggi sospendere il giudizio? C'è secondo voi qualcosa di incerto che domani potrebbe essere una certezza? Ebbene, riflettete, scrivete quattro righe in proposito. A questo proposito, il nostro informatore Plutarco di Cheronea, nella sua celebre opera intitolata Vite parallele, vedete che la si incontra puntualmente, e in particolare nella vita di Marco Catone, scrive qualcosa che dobbiamo leggere. Scrive qualcosa in proposito anche per mettere in evidenza la superiorità dei greci rispetto ai romani. Plutarco, lo sapete, no? Vuole in tutte le sue opere sottolineare il fatto che i romani hanno vinto militarmente, hanno sottomesso militarmente l'Ellade, ma culturalmente il mondo greco continuerà ad essere superiore. Quindi fa la sua resistenza, Plutarco, fa una resistenza intellettuale. Leggiamo dalla vita di Marco Catone. I giovani romani erano disponibili ad accettare le novità ed erano affascinati da tutto ciò che veniva dall'Ennade ed applaudirono entusiasti tutte le conferenze di Carneade e degli altri due filosofi in missione a Roma per conto di Atene tenute al foro. Non così gli anziani, in particolare Catone il Vecchio, che vedeva negli intellettuali greci un pericolo di corruzione per la Repubblica. Catone considerava virtuosi solo coloro che vivevano nella massima austerità. Una volta fece espellere un senatore, Manilio, perché lo aveva visto abbracciare la moglie sulla pubblica piazza. Considerava gli schiavi come bestie da soma, li aizzava uno contro l'altro per poterli meglio sottomettere e quando erano vecchi preferiva vederli venderli piuttosto che continuare a mantenerli. Se qualcuno di loro commetteva un errore, lo faceva condannare a morte dai compagni per poi strangolarlo con le sue stesse mani. Diffidava della filosofia e di chiunque avesse delle idee e proprio perché allarmato dal successo dei tre filosofi greci e temendo soprattutto Carneade, Catone si rivolse al Senato e tanto strepitò che li fece cacciare via dalla città come indesiderati. Ora, e qui siamo nel fondamentalismo, vedete Roma. Qual è il segno che ha lasciato Carneade di Cirene nella storia del pensiero e quale impronta ha lasciato la cosiddetta nuova accademia che Carneade ha guidato dal 155 al 137 a.C.? Guardate sul punto 8 del repertorio. Carneade, come scolarca della nuova accademia, ha criticato con veemenza l'epicureismo, ma il suo bersaglio principale è stato lo stoicismo nella sua versione dogmatico-culturale che noi abbiamo studiato tre settimane fa, codificata da Crisippo di Soli. Ricordate, Carneade di Cirene molto probabilmente ha scritto molte opere, ma nessuno dei suoi scritti è sopravvissuto e poco o niente conosceremmo di lui se non ci fossero le testimonianze che ci hanno lasciato Cicerone e Sesto Empirico. Sesto Empirico attribuisce a Carneade questa dichiarazione: se Crisippo di Soli non fosse stato, neppure io sarei, perché la critica che ha fatto a Crisippo di Soli è quella che è passata alla storia. Carneade, e lo ammette, critica i vari settori della dottrina storica quando vogliono affermare l'esistenza di qualcosa che corrisponde alla verità. Gli storici sostengono, e lo abbiamo studiato, che la mente umana è capace di produrre delle rappresentazioni vere della realtà e quindi ritengono che la persona sia in grado di conoscere il mondo per quello che è. Ebbene, Carneade critica questa impostazione, sostenendo che in sonno o da svegli abbiamo le stesse rappresentazioni evidenti e capaci di impressionarci. Ed è sempre Sesto Empirico che attribuisce a Carneade questa affermazione: colui che, essendo assetato, sogna di bere, prova un senso di piacere analogo a quello che proverebbe se potesse bere da sveglio. Tanto è vero che mentre sogniamo scambiamo il sogno con la realtà. Poi la dialettica stoica non è, secondo Carneade, in grado di aiutarci nel distinguere una proposizione vera da una falsa. Crisippo di Soli sostiene che il ragionamento sillogistico è sempre, con il ragionamento sillogistico è sempre possibile stabilire la verità, ma Carneade mette in dubbio questo fatto, riproponendo l'argomento già elaborato dalla scuola di Megara, detto il ragionamento del mentitore, che consiste in questa proposizione: uno che dice di mentire e dice la verità enuncia una proposizione vera o falsa? Il sillogismo del mentitore, dichiara Carneade, sempre secondo la testimonianza di Sesto Empirico, annulla il valore della dialettica storica. Ma la confutazione più efficace di Carneade nei confronti della dottrina storica è quella che riguarda la teologia. Carneade demolisce le prove presentate dagli storici per tentare di dimostrare l'esistenza di Dio e poi mette soprattutto in discussione il concetto della provvidenza, che non si concilia con l'esistenza del male nel mondo, dice, e il concetto della divinazione, cioè della capacità di predire il futuro seguendo le tracce che la divinità lascia nella natura. Cicerone attribuisce a Carneade questa riflessione: la vostra famosa provvidenza è da considerare colpevole se ha concesso la ragione a chi sapeva che ne avrebbe fatto cattivo uso, a meno che non si dica che la divinità non ne sapeva niente. Se tutto avviene fatalmente, la divinazione non ci può insegnare alcuna cautela, perché comunque ci si conduca avverrà quello che deve avvenire. Se invece il destino si può piegare, non è più destino e perciò neppure possibilità di prevedere il futuro. Crisippo di Soli, nel costruire il suo impianto teologico, e lo abbiamo studiato 3 settimane fa, combina insieme il Dio unico della filosofia storica con il politeismo, con i tanti dei tradizionali della religione popolare. Questo compromesso consiste, abbiamo visto, nel considerare le molte divinità dell'Olimpo come attributi dell'unico Dio supremo. Cicerone ci riporta in proposito una dichiarazione di Carneade che contesta la posizione di Crisippo: se Zeus e Posidone sono dei, sarà Dio anche Ade, loro fratello, ma Ade è il re degli inferi. Se dunque il re degli inferi è Dio, saranno dei anche Acheronte, Cocito, Caronte, Cerbero. Se invece si respinge questa conclusione, secondo quanto pretendono gli storici, bisognerà negare la stessa divinità di Zeus. Carneade, dichiara Cicerone, critica la teoria stoica dei passaggi da una divinità all'altra come se fossero passaggi da un attributo all'altro dell'unica divinità. E questo perché non è possibile fissare un limite tra ciò che è Dio e ciò che non lo è. E quindi si deve concludere che o tutto è Dio o nulla è Dio. Senso empirico a questo proposito riferisce questa dichiarazione di Carneade: se Demetra è dea, lo sarà anche la terra di cui Demetra è madre. Ma se la terra è dea, saranno divinità anche le montagne e le pietre. Tutto ciò come può essere ritenuto possibile? Ora, se Don Abbondio si fosse ricordato che Carneade è così critico nei confronti della teologia, probabilmente lo avrebbe disapprovato. Chissà perché Alessandro Manzoni fa evocare Carneade da Don Abbondio. E forse anche qui c'è quella sottile ironia che pervade tutto il romanzo intitolato I Promessi Sposi. E dove sarebbe in questo caso l'ironia? Forse Manzoni rievoca Carneade perché è colui che notoriamente, come abbiamo studiato orora, nega il concetto della provvidenza divina. E Don Abbondio, guardate, non sta forse negando anche lui il valore della provvidenza divina nel momento in cui cede per codardia all'intimidazione e all'imposizione che questo matrimonio non sa da fare? Lui avrebbe dovuto, si rimarca nel romanzo, lui avrebbe dovuto essere forte, ma il coraggio, dice, nessuno se lo può dare, ma lui lo avrebbe dovuto avere. Il fatto è che quello degli intrecci filologici, vedete, è un bel gioco ellenistico da coltivare, e quindi la scuola consiglia ancora una volta la lettura delle prime due pagine del capitolo ottavo dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Andate alla scoperta. E ora terminiamo in modo interlocutorio. È possibile indagare in chiave scettica sul rapporto che c'è tra gli asparagi e l'immortalità dell'anima? Ora, Achille Campanile, sulla scia della scepsis, si esercita in proposito. E allora leggiamo per concludere. Non c'è alcun rapporto tra gli asparagi e l'immortalità dell'anima. Quelli sono un legume appartenente alla famiglia delle asparagine, credo, ottimo lessato e condito con olio, aceto, sale, pepe. Alcuni preferiscono il limone all'aceto. Anche eccellente l'asparago cotto col burro e condito con formaggio parmigiano. Alcuni ci mettono un uovo frittellato sopra, ci sta benissimo. L'immortalità dell'anima invece è una questione. Questione, occorre aggiungere, che da secoli affatica le menti dei filosofi. Inoltre gli asparagi si mangiano, mentre l'immortalità dell'anima no. Questa insomma appartiene al mondo delle idee. Naturalmente nel caso in esame all'idea corrisponde un fatto. Da questo punto di vista si può dire che l'immortalità dell'anima è una qualità dell'anima, la proprietà peculiare dell'anima, un concetto insomma il quale indica il fatto che le anime sono immortali. Siamo sempre ben lontani dagli asparagi. Altra differenza è che sono state scritte molte più opere sull'immortalità dell'anima che sugli asparagi, almeno credo. Ancora, non tutti credono all'immortalità dell'anima, mentre che degli asparagi e della loro esistenza tutti sono certi, nessuno ne dubita. Eppure la verità è proprio l'opposto. Si può dubitare dell'esistenza degli asparagi, non dell'immortalità dell'anima. Tuttavia, anche così, tra gli uni e l'altra non c'è. C'è un enorme divario. Ciò senza dire di infinite altre differenze fra quelli e questa. Vediamo ora se e in quali direzioni si possono ricercare punti di contatto tra gli asparagi e l'immortalità dell'anima. Queste e quelli possono generalmente considerarsi cose gradevoli. Difatti, se l'anima non fosse immortale, nulla resterebbe di noi, e questo sarebbe molto gradevole. Di tutt'altro genere è la gradevolezza degli asparagi, che graditi sono al palato. Mi accorgo che casualmente mi è venuta sotto la penna un'analogia del tutto accidentale tra gli asparagi e l'immortalità dell'anima. Mi è capitato, cioè, di dire che se l'anima non fosse immortale, nulla resterebbe di noi. Invece, essendo essa immortale, resta molto, resta la parte migliore di noi. Anche degli asparagi resta molto, purtroppo, ma al contrario di noi, non la parte migliore o più nobile, anzi, resta la peggiore, il gambo. Tuttavia, esso resta in misura considerevole, il che non avviene nel caso d'altri vegetali già cotti, come per esempio gli spinaci, che sono interamente commestibili. Forse questo è l'unico punto di contatto tra l'immortalità dell'anima e gli asparagi, e sono lieto di averlo trovato, sia pure involontariamente e per mero caso, perché questo dà un contenuto positivo all'indagine che ci eravamo proposti e ci procura dei risultati che vanno oltre le più ottimistiche previsioni. Ma, ripeto, è un contatto puramente formale ed esteriore, in quanto c'è una bella differenza tra l'anima e un gambo d'asparago. Non solo, ma questa analogia del tutto formale non è nemmeno esclusiva degli asparagi, poiché anche i carciofi si trovano nella stessa situazione quanto a percentuale di scarto. Per concludere e terminarla con un'indagine che la mancanza di idonei risultati rende quanto mai penosa, dobbiamo dire che da qualunque parte si esamini la questione, non c'è nulla di comune tra gli asparagi e l'immortalità dell'anima. È un esempio di scetticismo, di letteratura scettica. Gli asparagi ci portano a sederci a tavola, dopo aver camminato in campagna per cercarli e per raccoglierli. Questa è la stagione, no? E il tema dell'immortalità dell'anima invece dove ci porta? Beh, in India naturalmente ci porta il tema dell'immortalità dell'anima. E che cosa e chi dobbiamo incontrare in India in età ellenistica? Anzi, per meglio dire, in età indo-ellenistica. Perché c'è un movimento culturale indo-ellenistico che noi dobbiamo studiare. La prossima settimana ce ne occuperemo, perché, come sapete, l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona, e qualunque sia la latitudine e la longitudine, visto che ci sposteremo sul territorio, la scuola è qui e il viaggio continua. Quindi buonanotte a corrente, numerosi e numerose.